Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu sai che come vedi una situazione cambia drasticamente come vivi quella situazione. Cioè, non è tanto le circostanze in una situazione che cambia come la vivi, quanto come la vedi. La tua prospettiva può cambiare drasticamente come affronti una situazione. Se tu sei convinto che sia impossibile cambiare o risolvere una situazione, non ti impegnerai di cuore a cercare di risolvere la situazione, essendo convinto che il tuo impegno sarà inutile. Perché affaticarti se non cambierà nulla? Se invece tu sei convinto che puoi cambiare le cose, allora ti metterai da fare con tutto cuore a cambiare le cose. Similmente, se tu vedi una situazione come tutto negativa, anche se non lo è, tu sarai scoraggiato e abbattuto. Al contrario, se tu riconosci che nonostante che una situazione sia difficile, che finirà e prevedi che ti porterà anche grandi benefici, tu non sarai scoraggiato durante le difficoltà. Tu piuttosto troverai gioia in quello che per fede vedi sull'orizzonte. Quindi è importante capire che il tuo stato di animo non dipende tanto dalle circostanze, dipende piuttosto da come tu vedi le circostanze e quanto stai guardando oltre le circostanze. Come stai dipende non dalle circostanze, ma quanto stai guardando oltre le circostanze. Quanto è importante che i nostri pensieri rispecchino la verità che comprende non solo quello che sta succedendo in quel momento, ma la verità comprende il futuro. Quanto è importante avere i pensieri veri. Infatti, più volte nella Bibbia troviamo insegnamenti che riguardano come pensiamo. Un brano fra tanti sarebbe, e ci sono tanti che non ho scelto, ma voglio menzionarne uno, Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Notate che la chiave per essere trasformati è il rinnovamento della nostra mente. Il nostro modo di pensare è estremamente importante. Dobbiamo sottomettere i nostri pensieri alle verità di Dio per avere pensieri veri. Se i nostri pensieri riguardano solamente o principalmente solo quello che possiamo vedere attualmente e non teniamo conto dell'opera di Dio, non sono pensieri veri. Perché Dio è all'opera. E se non teniamo conto che Dio è all'opera, anche se non vedo l'opera di Dio, se io baso i pensieri su quello che io vedo, ho pensieri falsi. Perché Dio è all'opera. In 2 Corinzi 10 impariamo che il nostro combattimento è contro pensieri sbagliati, che dobbiamo rendere prigionieri di Cristo. Dobbiamo buttare giù i ragionamenti falsi che abbiamo, che eleviamo ragionamenti che non tengono conto della sovrana volontà di Dio che sta controllando tutto per il nostro bene. Io voglio leggervi 2 Corinzi 10 da 3 a 5. Infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Questo brano ci spiega che pensieri e ragionamenti sbagliati sono come fortezze e altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. In altre parole, quando noi abbiamo ragionamenti sbagliati, che sono ragionamenti che non tengono conto della sovranità di Dio su tutto, e della cura di Dio per noi, e delle promesse di Dio, e quindi sono ragionamenti in cui focalizziamo sulle nostre circostanze, allora i nostri pensieri e ragionamenti si elevano contro la conoscenza di Dio. Cioè, in realtà, pensieri così, che sono i pensieri che abbiamo quando siamo agitati, e quando siamo turbati, e quando siamo frustrati, questi pensieri sono pensieri che ci ostacolano da conoscere Dio, e per questo sono malvagi. E devono essere confessati e abbandonati. Signore, perdonami, stavo pensando in senso falso. E come falso? Io veramente vedevo la situazione che ho. Sì, ma non vedevi Dio, quindi vedevi questo come il tutto, e non è il tutto, è la parte più piccola. La parte più grande è quello che Dio sta facendo. E se tu concentri sui problemi, stai escludendo la parte più grande. Quelli sono pensieri falsi. E bisogna confessare quelli. Dobbiamo tener conto della realtà di Dio e della sua opera in ogni nostro pensiero e ragionamento. Dobbiamo capire che avere una prospettiva storta e sbagliata rovina la vita. Nonostante quanto possiamo avere una vita benedetta, io posso essere strabenedetto, ma se ho pensieri storti, sto male. Non a causa delle mie circostanze, a causa dei miei pensieri. È importante capire che nella carne abbiamo sempre una prospettiva storta. Cioè, di natura abbiamo una prospettiva storta. Questo è perché nella carne non teniamo conto delle promesse di Dio e della potenza di Dio. Nella carne vediamo tante cose negative e non riconosciamo che tutto è sotto controllo di Dio. Questo ci porta a grande scoraggiamento, a negativismo, a stare male. Ci fa mancare la pace e che ci spinge a prendere decisioni sbagliate. Non ce la faccio, è troppo difficile. No, non sopporto più, è troppo duro. Ed io sto male quando escludo Dio con i miei pensieri. Un'altra cosa sbagliata è quando noi non vediamo la gravità dei nostri peccati. Qual è un pensiero falso? Sì, ammettiamo, sì, è vero, non avrei dovuto fare, ma ero agitato e poi mi ha stuzzicato. E non vediamo la gravità del peccato. Tendiamo a vedere i peccati degli altri, ma non i nostri. Facendo così non confessiamo i nostri peccati per ricevere il perdono, per rientrare in comunione con Dio. Abbiamo bisogno di una mente rinnovata. Abbiamo bisogno di vedere la vita secondo verità, la verità che troviamo solamente in Dio e nella sua parola. Il mio scopo in questo sermone è di aiutarci ad avere una prospettiva secondo verità. Desidero che ognuno che è in Cristo abbia la gioia che è disponibile in Cristo, qualsiasi siano le tue circostanze. Io prego allo stesso tempo che coloro che non sono in Cristo riconosceranno la gravità della propria condizione e si metteranno a correre a Cristo per la salvezza, per avere Gesù Cristo come la loro giustizia. La vita cristiana è una vita di fede, cioè una vita in cui non si vive in base a quello che sta intorno, le circostanze che si possono vedere. Piuttosto la vita di fede è una vita in cui si vive con occhi di fede, guardando in avanti a quello che arriverà, guardando alle promesse di Dio, fidandosi di Dio, non a quello che si può vedere. Le circostanze sono diverse di quello che Dio ci promette, quindi dobbiamo guardare le promesse, quelli sono sicuri e solidi. Pensate a questo. Cos'è la fede? La fede è certezza di cose che non vediamo. Cos'è la fede? La fede è di credere a qualcosa che non vedo. La fede è avere pensieri che non sono fondati su quello che vediamo, ma su quello che sappiamo, perché viene dichiarato da Dio, anche se contraddice quello che vedo con gli occhi. Vi leggo la definizione della fede che troviamo in Ebrei 11:1. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ripeto, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è l'essere convinto di cose che non sono visibili. Quindi vuol dire vivere con una prospettiva legata all'eternità e all'opera di Dio, che al momento è spesso invisibile ai nostri occhi umani. Vivere per fede vuol dire avere pensieri che non dipendono da quello che vediamo intorno a noi. Vuol dire essere certi di quello che Dio dichiara, non perché vediamo quello che sta facendo, perché spesso non vediamo, ma perché Dio ha dichiarato e crediamo quello che dichiara e ci fidiamo della sua parola. Quindi ripeto, vivere per fede è la base della vita cristiana. Se non abbiamo vera fede in Dio, tutto il nostro impegno non vale nulla. Vivere per fede vuol dire vivere con una prospettiva eterna, non in base alle circostanze e le possibilità umane. Ma non è possibile che migliori, non è possibile, non c'è più speranza. Non c'è più speranza umanamente parlando. E se mio figlio o mia figlia sta in ospedale e sta morendo e i dottori dicono che non c'è speranza, la fede non è solo, ma Dio la guarirà. Dio può guarirla. Ma se scegli di non guarirla, la fede è Dio farà la cosa giusta e migliore per noi. Questa è la fede. La fede non è nell'esito che voglio io. La fede è nell'opera di Dio che farà la cosa giusta e sarà la cosa migliore. Quando il nostro stato di animo è basato sulle nostre circostanze, non stiamo vivendo per fede. Se circostanze difficili mi buttano giù, vuol dire che non sto guardando a Dio. In quel caso viviamo male. Non possiamo avere la pace e la gioia della salvezza, perché i nostri occhi sono focalizzati su cose che passeranno, anziché sulle cose che non passeranno mai. Pensate un po' alla nostra vita. Gli anni della nostra vita, gli anni dalla nascita alla morte, sono un po' divisi e possono essere una paragone con la vita terrena e la vita eterna che la segue. Noi iniziamo la vita passando circa 9 mesi nel grembo della mamma. È miracoloso quello che Dio fa per formarci mentre siamo nel grembo. Leggo quello che Dio ispirò Davide a scrivere a proposito in Salmo 139, leggo da 13 a 16. Sì, Tu hai formato le mie interiora. Tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose ed io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. In Geremia 15 impariamo che Dio conobbe Geremia prima che, mentre è ancora nel grembo, vi leggo quello che Dio dichiara ad Geremia. Geremia 1:5. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Il tempo in cui siamo nel grembo è un tempo importante nella nostra vita. Eppure, alla luce di quello che viene dopo, non pensiamo più a quel tempo. Ma non solo non pensiamo più a quel periodo, raramente un adulto pensa alla sua vita quando era piccolo bambino. Pensate a questo. Se noi dividiamo la vita in varie parti, potremmo dire che dopo che diventiamo adulti, ricordiamo poco di quando eravamo piccoli bambini. Poco adulti ricordano molto della vita prima di aver compiuto 5 anni. Sì, magari qualche grande avvenimento e qualche dettaglio, molto a quello ricordiamo ben poco della vita prima di 5 anni. Io a stento ricordo qualche cosa, ma ben poco. Il nostro modo di pensare dovrebbe cambiare quando cambiamo, quando cresciamo. Non dovremmo continuare a pensare come prima, come quando eravamo bambini. I nostri pensieri dovrebbero maturare pensando sempre più alle promesse di Dio. Ascoltate le parole dell'Apostolo Paolo a proposito. Vi leggo 1 Corinzi 13, versetto 11. Quando ero bambino, parlavo come un bambino. Avevo un senno di un bambino. Ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Di natura, un bambino non vive per fede. Per un piccolo bambino, quello che importa è quello che sta davanti ai suoi occhi. Non vive per un domani. Perciò, una cosa molto importante che i genitori dovrebbero insegnare ai bambini. Genitori, ascoltate, una cosa straimportante da trasmettere ai figli è di non vivere per un momento, ma per il futuro. Perché di natura un bambino vive per quello che ha davanti. Senti, lascia stare quel premio adesso, ci sarà uno migliore fra un mese. Ad un piccolo bambino, che mi importa di un mese? Io voglio quello che vedo. Cioè, un piccolo bambino non vive per lunga scadenza, vive per oggi. Questo è natura. E perciò i genitori devono far capire man mano, sempre prolungando quel futuro, che un bambino cresce dicendo no, no, non voglio vivere per oggi, voglio vivere per le cose migliori. E questo è un incarico per chi è i genitori. Allora, consideriamo come vive un bambino piccolo di natura. Per lui il futuro non esiste. Per un bambino piccolo piccolo il futuro non esiste. Vive solo per il momento. Non pensa alle conseguenze a lunga scadenza. Vive per soddisfare la sua carne. Vive quanto permesso dai genitori a fare quello che gli interessa fare in quel momento. Quindi il comandamento di Dio ai padri in Efesini 6:4 è estremamente importante. Bisogna allevare i figli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Per fare questo dobbiamo aiutare i figli a capire che per vivere con saggezza devono vivere pensando al futuro. Infatti, che cos'è la vita cristiana? se non una vita per fede in cui viviamo per quello che ci sta davanti, non per quello che ci circonda. Allora, per voi giovani, pensate alle cose che erano importanti per voi quando avevate metà della vostra età attuale. Cioè, chi ha 14 anni, cosa era importante per te quando avevi 7 anni? Le stesse cose di oggi? Chi ha 18, quando avevi 9 anni? Anche per un bambino di 8 anni, quando aveva 4 anni? Per noi che siamo più grandi, pensiamo alle cose che ci sembravano importanti quando eravamo piccoli bambini. Quelli che erano i nostri problemi allora, quanti sono problemi adesso? I problemi quando avevamo 5 anni, 4 anni, 6 anni. Tenete in mente che in base agli esempi che vediamo nella Bibbia, uno diventa adulto, giovane adulto, ma adulto a 12 anni. Certamente la società non crede più questo perché la società segue Satana, il principe del mondo. E Satana non vuole che gli uomini si riconoscano come responsabili. Vuole che siamo irresponsabili, non pensando alle conseguenze. Infatti, una distinzione fra bambino e adulto, un adulto vero è un adulto che è responsabile e pensa alle conseguenze, un bambino no. Comunque, tenendo in mente che uno è un giovane adulto a 12 anni, se vive fino ad 82 anni, un po' una media, passerà circa 70 anni da adulto. Pensate a questo. Uno passa in una vita media circa 12 anni da bambino e circa 70 anni da adulto. Chiaramente la parte di essere bambino è molto più corto della parte di essere adulto. Allora, la saggezza da parte dei genitori è di riconoscere che il miglior modo che un bambino può passare quei pochi anni che è bambino non è divertendosi al più possibile, che sarebbe il pensiero del mondo moderno, ma piuttosto è di essere guidato in modo di essere più preparato possibile per la vita come adulto. Cioè, nel mondo di oggi si innalza il divertimento. A me, a mio figlio piace questo, piace quello, voglio che lui si diverta, a lui piace il calcio, a lui piace la bici, a lui piace il videogioco, a lui piace questo, voglio che lui si diverta mentre è piccolo, poi deve lavorare. Questo è stoltezza. Il tempo di essere bambino è il tempo di essere preparato per essere adulto. E vediamo oggi tanti adulti che non sono stati ben preparati e ne pagano le conseguenze per 70 anni. Certamente, e questo è importante, un bambino non può capire questo da solo. Un bambino non può, non ha la prospettiva. Non può capire, ah, è vero, io passerò tanti più anni da adulto, quindi voglio investire bene in questo. Un bambino non ha quella prospettiva. Ed è proprio per questo che i bambini hanno bisogno della saggezza dei genitori. Hanno bisogno di essere guidati dai genitori. Questo è il motivo per cui Dio comanda ai genitori di allevare i figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, che non crescono da soli bene. Allora, se possiamo capire quello, passiamo a capire qualcosa di analoga. Noi, come figli di Dio, abbiamo bisogno della guida del nostro Padre Celeste per sapere come vivere. Di natura guardiamo alle circostanze, non alle cose eterne, e dobbiamo crescere proprio in questo. Come un figlio dovrebbe vivere per essere preparato per quando sarà adulto, che solitamente durerà molto più di quanto dura il tempo di essere un bambino, anche noi, figli di Dio, per mezzo della nostra nuova nascita, abbiamo bisogno di prepararci per l'eternità con Dio. Una grande parte di come prepararci è di vivere tenendo gli occhi in avanti. Questa è la vita di fede di cui parlavamo prima. Seguite mentre leggo Primo Giovanni capitolo 3, versetto 1, 2 e 3. Notate che la realtà di chi siamo non è visibile al mondo. Eppure è la realtà, cioè la realtà è invisibile agli uomini. Ed è la realtà che siamo in Cristo Gesù. E questa realtà dovrebbe guidarci per tutta la vita. Leggo 1 Giovanni 3, 1 a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio? La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Vedendo che siamo in Cristo Gesù, dovremo vivere per essere trovati da Lui, santi e puri. Questo è vivere bene, questo è vivere con saggezza. Un altro brano che ci spiega chiaramente che la vita cristiana deve essere una vita in cui si vive con gli occhi in avanti, aspettando il ritorno di Cristo, è secondo Pietro, capitolo 3, versetti 10 a 14. Ascoltate mentre leggo secondo Pietro 3, da 10 a 14, che spiega come vivere in questo mondo mentre aspettiamo il ritorno di Cristo. Secondo Pietro 3, da 10. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si risolveranno consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati da dolore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili, in pace. Il modo giusto da vivere in questa vita è aspettando attivamente il ritorno di Gesù Cristo. In altre parole, vuol dire vivere ricordando la brevità di questa vita e che le difficoltà che tu stai passando in questo momento passeranno. E che davanti a noi che siamo in Cristo Gesù c'è la gioia eterna con Dio. Vivere così vuol dire pensare attivamente al ritorno di Cristo, proprio pensare al ritorno di Cristo. Infatti, quando consideriamo i valori di quello che ci aspetta, vediamo le sofferenze e le afflizioni con tutta un'altra ottica. Voglio ripetere quello. Quando teniamo in mente il valore di quello che ci aspetta, vediamo le sofferenze e le afflizioni con tutta un'altra ottica. Pensate ad un atleta che corre una maratona. È una gara lunga e spesso uno ha tanti dolori mentre corre. Cioè, quanti chilometri una maratona? 42 chilometri. E uno spesso fa male. Quello che lo stimola a non arrendersi è di pensare alla gioia di finire bene la gara, magari anche vincere una medaglia. Finché tieni quella gioia della vittoria davanti ai suoi occhi, avrà lo stimolo di andare avanti senza essere scoraggiato. Se invece smette di pensare alla fine e pensa solo ai dolori che ha in quel momento, e scusate, qual è la sua realtà? La sua realtà sono i dolori. La fine, lui è a chilometro 8, ne ha più di 30 ancora da fare e ha già dolori. La realtà sono i dolori. Ma lui, ma non è tutta la realtà. Perché la realtà è anche quello che succederà dopo un altro 30 rotti chilometri. Se lui pensa solo alla realtà che lo circonda, sarà scoraggiatissimo e probabilmente si arrenderà. Se guarda in avanti, andrà avanti e arriverà alla fine. Pensate ad un soldato in una guerra. Finché crede che possano vincere, sarà ben pronto a soffrire, perfino a morire, per la gioia della vittoria che tiene sempre nella sua mente. Al contrario, in quei casi in cui un soldato crede che non c'è speranza, allora perde il coraggio di combattere. E ogni sofferenza lo butta giù. Abbiamo visto questo in Iraq negli ultimi mesi, quando ISIS ha attaccato certe basi che erano più ben armati di loro, ma i soldati credevano di non poter farcela e quindi sono scappati, si sono resi, sono scappati, non avevano il coraggio di andare avanti perché non guardavano avanti alla vittoria, ma vedevano un pericolo senza pensare ad una vittoria. Ricordate una cosa, per un soldato la vittoria non è mai assicurata, ma per un credente in Gesù Cristo la vittoria è assicurata da Dio stesso. E qui vediamo la chiave per avere una vita di gioia nonostante le difficoltà. Dobbiamo guardare in avanti, dobbiamo capire che la cosa importante non è come vanno le cose in questo momento, piuttosto è quello che ci aspetta. La cosa importante non è come si conclude questa prova. Potrebbe concludere male, ma non importa. È quello che mi aspetta che importa. L'Apostolo Paolo soffriva moltissimo durante i suoi anni di ministero, molto di più di quanto la grande maggioranza di noi dovranno mai soffrire. Eppure Paolo aveva immensa gioia. Questo è perché aveva imparato a guardare in avanti. In 2 Corinzi 4, da 16 a 18, Paolo spiega il motivo per cui poteva avere grande gioia, nonostante le sue terribili sofferenze. Seguite mentre leggo 2 Corinzi 4, da 16 a 18. Parlando delle sofferenze, le afflizioni, perciò noi non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Paolo ci insegna la prospettiva vera per la vita. Come un bambino deve imparare a non pensare solo o principalmente a quello che lo circonda in quel momento, ma deve imparare a pensare al resto della vita. Così è tanto di più noi che siamo stati salvati per fede in Gesù Cristo, dobbiamo pensare alla nostra eternità con Dio. Solo così possiamo affrontare le afflizioni con gioia. Notate che Paolo descrive le sue afflizioni come solo per un momento. Erano decenni, decenni, decenni. E dice solo per un momento. Se pensate ad un piccolo bambino cieco, che i dottori dicono, guardate ai genitori, con un intervento doloroso avrà anche un mese di dolore atroce dopo, ma questo bambino che ha 5 anni può riacquistare la vita, è sicura con questo intervento. E ha 5 anni. e i genitori dicono, vabbè, non chiedono al bambino. Se spiegano al bambino, lui non riesce a capire cosa vuol dire tutto il resto della vita. Non riesce a capire cosa vuol dire avere la vista. È nato così, non capisce cos'è la vista. E se loro dicono, avrai terribili dolori per un mese, lui dice, allora non voglio l'intervento. Non ha la prospettiva giusta. Ma i genitori, tristi per i dolori, ma vedendo con gioia che potrà vedere per tutto il resto della vita, dicono, amore mio, a te sembrerà tanto, ma in confronto con il beneficio che avrai per decenni e decenni e decenni, sarà solo un momento. Chi ha ragione? Il bambino? Perché finché non passa quel mese, lasciano le bende sugli occhi e non vede niente. Ha solo i dolori, senza il risultato. Il bambino dice, hanno sbagliato, questo è terribile, perché mi hanno fatto fare questo? Perché lui, non vedendo, vede solo i dolori. I genitori vedono oltre. E Paolo, che vedeva oltre, dice che la nostra afflizione in questa vita è solo un momento, perché lui guardava oltre. Alla luce dell'eternità è solo un momento. Poi Paolo dichiara che le afflizioni non solo sono per un momento, ma sono anche leggeri. Leggeri afflizioni, dice. Ma basta leggere le afflizioni di Paolo e usando un metro terreno diremo che non erano leggeri, erano pesanti. Ma Paolo non usava un metro terreno. Paolo, essendo, e non solo Paolo, essendo cittadino del cielo, usava un metro celeste. Tu, di dove sei cittadino? Se tu sei in Cristo, tu sei cittadino del cielo. Allora, non usare un metro terreno per misurare le tue afflizioni. Usa un metro celeste. E Paolo diceva, guardando la gloria di Dio che ci aspetta per tutta l'eternità, che le nostre afflizioni sono leggeri. È solo per un momento. Infatti, la parola leggero o pesante sono sempre in base ad un metro. Dire che un dolore è pesante è confrontarlo con un altro tipo di dolore. Posso dire che, oh, sto molto male con questo mal di testa, ma se mi confronto con qualcuno che ha certe malattie o ferite terribili che creano dolore atroce, la mia situazione, il mio mal di testa non è niente. Oh, quanto è pesante, non confrontandolo con quell'altro. Quindi pesante e leggero è sempre in confronto con qualcosa. E quando noi parliamo di quanto sono pesanti le nostre prove, abbiamo il confronto sbagliato. Stiamo confrontando con quello che vorremmo come vita, non con quello che ci aspetta eternamente. E quindi, alla luce di questo, quando le nostre afflizioni ci sembrano pesanti, possiamo essere sicuri che non stiamo facendo il paragone giusto. Non stiamo ricordando l'eternità con Dio che abbiamo davanti. Infatti, quando siamo scoraggiati o agitati o frustrati, stiamo dimenticando che Dio ha cura di noi. Egli vuole che portiamo ogni peso a Lui. Voglio leggere Primo Pietro 5, da 5 a 7. Notate il cuore e l'impegno di Dio nei nostri confronti. Primo Pietro 5, 5 a 7. Similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. Perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Se tu sei un figlio di Dio, questo brano è vero nella tua vita. Dio ha cura di te. Dio ti sta curando perfettamente. Dio vuole che tu getti ogni tua sollecitudine su di Lui, perché Egli ha una cura perfetta di te. Grazie a Dio, anche di me. Dio sa quello che sta facendo nel curarci. Dio sa esattamente come curarci ed essendo totalmente sovrano, Dio riesce a gestire tutte le circostanze della nostra vita per portare avanti la sua opera in noi. La cosa incredibile e meravigliosa è che Dio gestisce il tutto per il nostro vero bene. Conosciamo bene la verità in Romani 8:28? Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Se siamo figli di Dio, Dio fa sì che tutte le cose che succedono nella nostra vita cooperano a nostro bene. Non è così per chi non è un figlio di Dio. E quel bene non è una vita più facile sulla terra. Quel bene è infinitamente più grande. Molto spesso noi desideriamo un piccolo bene. Vogliamo una vita meno difficile. Noi preghiamo per quello. Noi preghiamo che Dio alleggerisca i nostri pesi. E ci basterebbe quello. Ma Dio non vuole bastarci, darci solo quello. Vuole darci infinitamente di più. E a volte le sofferenze sono necessarie per ottenere quello che Dio vuole darci. Allora voglio leggere di quel bene che troviamo nel versetto 29. Leggo di nuovo 8:28 e poi arrivo a 29. Romani 8:28 e 9. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha conosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Grazie a Dio, tutto nella nostra vita è sotto controllo. Quando abbiamo questa prospettiva, non pensando solo alle circostanze, ma soprattutto alle verità di Dio, allora possiamo avere pace nelle prove e gioia nelle afflizioni, sapendo che Dio ci sta conformando all'immagine del suo figlio, preparandoci per l'eternità con lui. A questo punto voglio lasciarvi con una semplice ricetta per come vivere. Questa ricetta viene da Dio stesso, non viene da me. E abbiamo appena letto questo. E voglio rileggere 1 Pietro 5:6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Vi invito a fare questo con la vostra vita. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, che vuol dire accettate quello che la provvidenza di Dio ha portato nella vostra vita. Se ha portato problemi, ingiustizie, Signore, accetto questo perché tu sai quello che stai facendo. Gettate poi ogni sollecitudine su di Dio, aspettando i suoi tempi e la cura perfetta che Egli ha stabilito. Ricordate che Dio ha promesso che quando camminiamo nelle acque e attraversiamo i fiumi, non saremo sommersi. Quando camminiamo nel fuoco, non saremo consumati, non saremo bruciati. Dio ha promesso e ha dichiarato, io sono con voi. Prendiamo Dio alla sua parola. Non viviamo in base alle circostanze che possiamo vedere, piuttosto viviamo in base alle promesse di Dio che sono sicuri. E per chi non ha Cristo, ravvediti mentre c'è tempo. Cerca Gesù mentre lo si può trovare. Non rimandare la tua salvezza. Domani potrebbe essere troppo tardi. Io ringrazio Dio che ha una cura perfetta per ogni figlio di Dio. Riposiamoci in Lui. Viviamo con pensieri veri, con una prospettiva eterna, tenendo conto non solo delle circostanze, ma soprattutto della cura di Dio. Amen. Preghiamo. Padre, voglio pregare e voglio ringraziarti che tu sei in controllo di tutto. Sei in controllo di di tutte le circostanze della nostra vita. E quante volte abbiamo scelto di non fidarci di te? Quante volte abbiamo scelto di guardare ai problemi e non a te? E effettivamente abbiamo dimenticato della tua presenza, della tua potenza, della tua cura, delle tue promesse. Perdonaci, tu meriti molto più di quello. Tu meriti che ti diamo piena fiducia, ma dobbiamo guardarti a te per quello. Padre, aumenta la nostra fede. Fa sì che possiamo fidarci di quello che tu dichiari nella tua parola. Opera per la tua gloria in noi, ti prego. Aumenta la nostra debole fede e grazie che tu sei fedele. E grazie che tu gestisci ogni cosa per il nostro vero bene in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.